proseguiamo il nostro cammino di formazione, di riscoperta di quella che è la legge di Dio, i comandamenti. Siamo arrivati al quinto comandamento. Mosè ha ricevuto questo ordine: non uccidere. E Gesù ha portato a perfezione e a compimento anche il quinto comandamento, quando afferma nel Vangelo di Matteo: avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere, chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio, con quel che segue. Nel senso che, come scopriremo dopo, Gesù non proibisce soltanto di uccidere fisicamente la persona, ma anche tutto quello che può uccidere i sentimenti di un'altra persona, e così eliminarlo, diciamo, non fisicamente ma moralmente e spiritualmente. Il punto di partenza del quinto comandamento è questo: che la vita è sacra perché ci è stata donata da Dio creatore e siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Non solo la vita è sacra, ma noi dipendiamo in ogni istante dalla provvidenza di Dio e dal suo atto creatore che continua. I filosofi dicevano che Dio è l'essere perfetto perché ha l'essere, cioè l'esistenza sua, che non gli è data da nessuno, ce l'ha dall'eternità. Noi abbiamo invece un essere dipendente, non siamo creatori, non siamo Dio, siamo creature finite che dipendono dalla creazione di Dio. Questo è importante. Quindi la vita è sacra perché ci è stata donata dal Creatore per amore suo, ed è sacra dal suo inizio fino al suo compimento naturale. Questo è il dato di base. La Sacra Scrittura ci presenta subito, purtroppo, quello che è stato il primo omicidio, un fratricidio, quando Caino ha alzato la mano contro il fratello Abele e ha sparso il suo sangue uccidendolo. E questo primo omicidio, naturalmente, come tutto il male che è nel mondo, è conseguenza del peccato originale, che ha stravolto anche i sentimenti umani che prima non si conoscevano. Il peccato ha portato dentro nel cuore dell'uomo l'odio, l'invidia, il rancore, la vendetta, tutto quello, la gelosia, tutto quello che può esserci di groviglioso, diciamo così, dentro nel nostro cuore. Tanto che, appunto, il primo peccato, dopo quello originale, è stato un omicidio. E qui Dio è intervenuto severamente, perché ha detto: la terra ha bevuto il sangue del tuo fratello, un sangue che chiede vendetta. E dirà poi anche la Sacra Scrittura che il sangue che rappresenta la vita appartiene proprio a Dio. Ecco perché gli ebrei, quando sacrificavano gli agnellini, per esempio, facevano uscire tutto il sangue da queste bestiole, perché è la vita stessa che ci è stata donata. Poi ci sono, per esempio, i testimoni di Geova che proibiscono le trasfusioni di sangue perché sono fissi materialmente e letteralmente a quello che diceva l'Antico Testamento. Siccome nel sangue c'è la vita, noi non possiamo permettere che si mescoli una vita con l'altra, eccetera, in tutte le loro storie. Nel discorso, appunto, che accennavo prima di Gesù, richiama il precetto non uccidere e vi aggiunge la proibizione dell'ira, dell'odio, della vendetta. Ancora più, Cristo chiede al suo discepolo addirittura di porgere l'altra guancia e di amare i propri nemici. Questo è ciò che ci testimonia la Scrittura. Come vedete sulla scaletta, adesso ci sono diversi passaggi. Cerchiamo di seguirli, poi se qualcosa non è chiaro, naturalmente si può intervenire. Il Catechismo parla di legittima difesa. Cos'è la legittima difesa? È la reazione che una persona o una comunità può avere davanti a un aggressore o a più aggressori. Se difendendomi capita che uccido l'aggressore, questo non può essere imputato come colpa immediata. Ci speriamo però naturalmente, la legittima difesa deve essere motivata e proporzionata. Faccio un esempio, se uno mi viene incontro con un bastone e io adopero il mitra per ucciderlo, non è una legittima difesa proporzionata, chiaro. E comunque si toglie sempre una vita, deve essere un atto proprio estremo di difesa. E questo perché la nostra vita è preziosa e abbiamo il dovere di difenderla. Poi la legittima difesa diventa obbligatoria, chiamiamo così, se io per esempio devo difendere la mia famiglia. Non posso permettere che i miei figli vengano uccisi e io sto lì con le braccia concerte. E diventa anche possibile e legittima, per esempio, di uno Stato che venga aggredito da un altro Stato per motivi non giusti. Per esempio, la Chiesa dice che un popolo può difendersi anche con le armi, evidentemente. Se sono andati a finire male tutti gli altri tentativi della diplomazia, del mettersi d'accordo, eccetera, e non resta altro che l'intervento militare, una nazione ha il diritto e dovere di difendere il proprio territorio, le proprie famiglie, la propria nazionalità. Ecco, sono casi naturalmente non del tutto eccezionali perché capitano purtroppo anche sotto i nostri occhi tutti i giorni. Addirittura quando c'era anche nel catechismo questa inserzione, diciamo così, che la legittima autorità potrebbe anche infliggere la pena di morte a una persona. E come estremissimo, insomma, rimedio, ma se la minaccia diventa così importante, così seria, che non ci sono altre alternative, è così. Il prossimo paragrafetto parla dell'omicidio volontario. Il quinto comandamento proibisce come gravemente peccaminoso l'omicidio diretto e volontario. Ed è questo lo capiamo tutti, insomma, togliere la vita a una persona è sempre un peccato che, come dice la tradizione, grida vendetta al cospetto di Dio, perché nessuno è autorizzato a uccidere l'altra persona. Questo è l'omicidio diretto e volontario, cioè voglio uccidere una persona direttamente. Potrebbe esserci anche l'omicidio involontario. Per esempio, se io vado in macchina e mi capita di uccidere una persona, non l'ho fatto apposta direttamente a uccidere questa persona. Certo, è un male gravissimo anche questo, però non è direttamente imputabile, diciamo, alla coscienza della persona. Se invece io faccio un altro esempio semplice, faccio una scala mezza rotta e dico a una persona, magari a mia suocera, va su per la scala e so già che quella si rompe e la suocera cade e muore, ecco, questo è più colpevole dell'incidente stradale, diciamo. Però ecco, direttamente non è un omicidio diretto come si dice. Addirittura anche l'ordinamento civile distingue tra colposo e doloso, l'avete sentito ancora, no? Che sembra l'uno al posto dell'altro. Per esempio, un incendio doloso vuol dire che è fatto proprio per volontà di farlo, prende il fiammifero e incendia una casa. Invece l'incendio colposo è quello che si fa per distrazione, per superficialità, per esempio butto via una sigaretta e lì scoppia un incendio. Chiaro, non è direttamente colpevole, però è un qualcosa di male che si è fatto. Questo anche nei tribunali lo distinguono sempre. L'altro passo. Il catechismo prende in considerazione il fatto dell'aborto e dice: la vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto fin dal momento del concepimento. E qui cita due bei passi della scrittura. Geremia, quando dice Dio: prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. E un altro salmo che dice: non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. E addirittura la Chiesa, nei primi catechismi, si parla del primo secolo d.C., proibiva assolutamente la pratica dell'aborto, quando invece nei culti pagani o nelle nazioni idolatriche era anche una pratica comune. E questo perché fin dal primo concepimento c'è la persona umana. È di attualità questo, fratelli e sorelle, questo argomento, perché si discute: è il primo mese, il secondo mese, il terzo mese, il settimo mese che si può abortire? Perché prima che cosa c'è? Un mucchio di cellule informi, anonime, o c'è una persona? È il grande dibattito scientifico che tormenta soprattutto le società occidentali. Un po' come quando noi seminiamo un seme, dentro quel seme c'è tutto: la pianta, i fiori, i frutti che verranno, tutto è contenuto lì. Certo, dopo deve svilupparsi con il tempo e con gli anni che passano. E così nell'embrione invisibile c'è tutta la persona, con tutto quello che sarà poi anche nel futuro. Ed è un mistero. Adesso gli scienziati più guardano, più vedono che ci sono meraviglie anche infinitamente piccole. Quindi non è vero che si comincia ad essere uomini e donne da un certo punto in su. Si comincia ad essere uomini e donne da quando un uomo e una donna si uniscono e concepiscono una creatura. È chiaro. E per sottolineare questo, la Chiesa ha sempre scomunicato chi pratica l'aborto e chi coopera ad abortire, che può essere il medico, l'infermiera, chi ha consigliato l'aborto e chi praticamente l'ha fatto. Si chiama scomunica l'ante sentenza, cioè per il fatto stesso che hai compiuto questo atto sei fuori dai sacramenti della Chiesa. Questo non vuol dire che si possa ottenere misericordia e perdono, evidentemente. Non mi sono capitate tante confessioni di donne che hanno abortito. Fatalità se confessa solo le donne, ma anche gli uomini hanno le loro colpe in queste situazioni. E posso dire, senza imbrogliarvi, che sono state tutte confessioni drammatiche. Perché uccidere una vita non è come tagliarsi le unghie. Poi anche a distanza di anni torna il rimorso, torna sul fatto cosa ho compiuto, si torna con la coscienza perché si è soppressa una vita umana. Io consiglio sempre di riparare a questo danno, non solo col perdono che si riceve la misericordia del Signore, ma diventando poi anche testimoni di vita, e apprezzare, consigliare anche persone che sono in difficoltà ad accettare sempre la vita nascente. Papa Giovanni XXIII diceva che Dio benedice le pignate grosse, per dire che i figli sono sempre una benedizione e mai una maledizione. Certo, a volte ci sono situazioni molto gravi che forse sollevano un pochettino anche la responsabilità di certe donne, magari povertà spirituali, povertà materiali, però la vita del nascituro è sacra e noi non sappiamo una vita abortita che cosa poteva diventare nella sua esistenza. È un mistero che sa solo Dio. Quindi come cattolici dobbiamo sempre batterci perché la vita sia rispettata e accolta. ci sono anche le possibilità per chi non vuole un bambino di partorirlo, di lasciarlo ad altre persone, un ospedale oppure centri di accoglienza particolari. E poi farà la sua vita. Ecco, la scomunica serve a mettere in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato all'innocente ucciso, ai genitori e a tutta la società. Proseguendo su questo discorso, ci sono altri un paio di punti. Per esempio, la cosiddetta diagnosi prenatale. Adesso io tutte le forme non lo so, comunque la diagnosi prenatale sarebbe l'esame sull'embrione per vedere se è tutto a posto prima che nasca. Questa non è proibita dalla Chiesa, purché se si scopre nell'embrione che c'è un handicap, poi non si passa subito all'aborto, perché adesso la diagnosi prenatale viene fatta appunto per vedere se un bambino o una bambina sono normali e se non sono normali bisogna eliminarli. Si dice alla mamma: guarda, ha questo difetto, ha questo handicap, noi ti consigliamo di abortire. Per fortuna ci sono, la maggior parte delle famiglie si tengono il bambino anche se nasce non perfetto come uno normale, insomma. Ecco. E questo è un grande atto meritorio che il Signore certamente non dimentica. Anzi, vediamo a volte le famiglie con figli con qualche handicap che sono più innamorati di quei figli lì che non di quelli che potrebbero essere sani e perfetti. Questa è una bella cosa. Come pure adesso è diventato di moda, o comunque si sta sperimentando, quelli che sono gli interventi sul patrimonio cromosomico o genetico. Sapete che si parla adesso di transumanesimo, una volta quando è stato scritto il catechismo non c'era ancora, cioè si tenta di manipolare la struttura stessa dell'uomo e della donna, creando o volendo creare per esempio degli esseri che non sono più umani. E questo per un'idea sbagliata di voler vivere per sempre, di diventare immortali. Si modifica quella che è la struttura perfetta che già abbiamo noi, insomma, piano. Mettendo le mani, adesso la scienza permette sempre di più di vedere come siamo fatti e come potremmo essere, mettendo le mani su quella che è la nostra natura umana, chiamiamola così. E questo certamente non è secondo il volere di Dio. Addirittura anche il discorso della clonazione, no? Oppure di quelli che si fanno ibernare e pensano di risvegliarsi dopo 1.000 anni. Col cavolo, uno è morto e dice sì, già sa, sottoterra è la stessa roba. E non si va da nessuna parte su questa strada se non creando ulteriore confusione di quella che già c'è nella società e nel cuore degli uomini. Anche perché, dice giustamente il Catechismo, queste manipolazioni sono contrarie alla dignità personale dell'essere umano, alla sua integrità e alla sua identità unica e irripetibile. Noi tutti siamo originali, nel senso che non ce n'è uno come noi sulla faccia della terra. E questa è la grandezza di Dio, no? Anche se noi facciamo le impronte digitali a 9 miliardi di persone, non ce n'è una di uguale. Quindi siamo unici e irripetibili come Dio ha voluto crearci. E abbiamo un'identità che è solo nostra, è la nostra vita. Un altro modo di peccare contro il quinto comandamento è la cosiddetta eutanasia. Deriva dal greco, vuol dire dolce morte. Sembra una contraddizione, no? La dolce morte. Eu vuol dire dolce, Thanatos vuol dire morte. E questa, che è di moda purtroppo, l'eutanasia vuol dire in nome del rispetto di una persona e del suo dolore, io la faccio morire prima del tempo. Esempio, sui malati terminali, diciamo, facciamo una puntura e così muoiono subito, a dolce morte. O persone con una gravissima forma di handicap che vogliono esse stesse l'eutanasia. Adesso si va in Svizzera piuttosto che da altre parti in cliniche dove è più permesso, diciamo, che porre fine alla propria vita. Questo non è secondo il disegno di Dio. A volte si mettono in campo anche delle opinioni che si dice, beh, insomma, piuttosto che soffra è meglio che non soffra più. E questo è un atto spesso di egoismo e spesso ancora per non prendersi carico delle sofferenze altrui. È, potremmo dire, un modo sbrigativo di non seguire gli ammalati che ne hanno di bisogno. Un altro conto invece sono, per esempio, le cosiddette cure palliative. Cosa vuol dire? Che se anche uno sta morendo non bisogna negare quelli che sono gli interventi primari, per esempio l'idratazione o l'ossigeno o gli antidolorifici. Ecco, queste sono permesse evidentemente dalla Chiesa, purché non diventino un cosiddetto accanimento terapeutico. Che cos'è l'accanimento terapeutico? È voler insistere con operazioni, superazioni, con medicine e trattamenti quando si sa che questa persona tra un mese o due deve morire. E lo stesso Papa Giovanni Paolo II aveva rifiutato l'accanimento terapeutico, ha detto lasciatemi andare alla casa del Padre. Quindi fare quello che è necessario per accompagnare la persona a una morte naturale. Questo non è un peccato rifiutare, diciamo, le cure basilari. L'accanimento quando sai già che non avrà nessun risultato, è fatto per niente. Va bene? Sì, è quello che ho appena detto. E poi c'è un altro passaggio sul suicidio. Anche questo è un atto gravemente peccaminoso perché va contro la volontà di Dio, va contro la difesa della propria vita e va contro anche l'amore e il bene del prossimo. Quindi anche in questo caso la vita non ce la possiamo togliere e non è proprio rispettoso del comandamento. Sapete che fino a 50-60 anni fa i suicidi non potevano ricevere la messa, il funerale. È capitato anche nella mia famiglia tanti tanti anni fa e lo portavano semplicemente al cimitero con una benedizione. Questo per far capire che era un atto grave e per distogliere gli altri dall'imitazione, perché certe volte i suicidi diventano imitabili anche nei confronti anche di persone magari più fragili che sono esposte a questa tentazione. Adesso purtroppo si vede alla televisione che certi funerali di suicidi diventano feste, con tanto di applausi e di palloncini. Questo è sbagliato. Certo, si è compreso con la psicologia che uno che arriva a togliersi la vita non è che sia tanto lucido, lucido da dire adesso vi tolgo la vita. Ci sono a volte delle ombre particolari nel nostro cervello, ci sono delle situazioni che possono, diciamo, tra virgolette, alleggerire la colpa, però è sempre un atto molto grave quello di spegnere la vita che si è ricevuta. Naturalmente, non si, dice il Catechismo una cosa importante, non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte. Dio, attraverso le vie che egli solo conosce, può loro preparare l'occasione di un salutare pentimento. La Chiesa prega per le persone che hanno attentato alla loro vita. C'è un bel episodio nella vita del santo curato d'Ars, dove una donna va a confessarsi disperata perché suo marito si è suicidato e aveva paura che fosse finito direttamente all'inferno. E questo uomo si era gettato da un ponte giù nel fiume. E il santo curato gli risponde a questa donna: non sappiamo che cosa sia accaduto dal ponte all'acqua. Può darsi che Dio sia intervenuto misteriosamente nell'anima di questa persona e prima di affogare abbia chiesto perdono e si sia pentito. E mi pare che noi non possiamo altro che sottoscrivere queste parole. D'altra parte, la Chiesa fa l'elenco dei santi, ma non fa l'elenco di chi va all'inferno, vero? E Giuda, secondo voi, che sia andato all'inferno? Ma a sentire le parole di Gesù sono tremende, quando dice: guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito, meglio per lui, meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. Però non sappiamo neanche quello e affidiamo alla misericordia di Dio. Abbiamo parlato adesso, in questa prima parte, del rispetto della vita fisica in tutte le sue forme. Però il comandamento si estende anche al rispetto della dignità delle persone, potremmo dire anche dell'anima delle persone. E il primo aspetto di questa seconda parte parla dello scandalo. Lo scandalo è l'atteggiamento o il comportamento che induce altri a compiere il male. E questo può trascinare il proprio fratello nella morte spirituale. Cioè, quando io con un atteggiamento mio spingo un altro a compiere o a pensare un'azione o un comportamento malvagio. E questo è ancora più grave se si tratta di persone rivestite di autorità, per esempio i genitori, i preti, i professori, gli insegnanti. Anche i politici, per esempio un prete pedofilo provoca uno scandalo gravissimo e rischia di uccidere l'anima di un innocente. Pensiamo anche a un genitore, per esempio, che si comportasse così male da spingere il figlio poi a diventare un delinquente, no? Tipo mafioso, o che insegna il figlio a fare del male agli altri. È uno scandalo che si produce dentro nella vita di altre persone. Gesù è severo e dice: vi scandalizza, meriterete di essere buttato nel fiume con una pietra da mulino legata al collo. Addirittura lo scandalo può essere provocato dalla legge o dalle istituzioni, dalla moda o dall'opinione pubblica. Per esempio, si rendono colpevoli di scandalo coloro che promuovono leggi o strutture sociali che portano alla degradazione dei costumi o alla corruzione della vita religiosa o a condizioni sociali che rendono difficile e praticamente impossibile un comportamento cristiano conforme ai comandamenti. Questo è lo scandalo. Un altro capitoletto riguarda il rispetto della salute, perché la vita fisica e la salute sono beni preziosi donati da Dio. Quindi dice il Catechismo: la cura del corpo, la cura della salute è importante e le istituzioni devono mettere a disposizione indumenti, abitazione, assistenza sanitaria, insegnamento di base, lavoro, previdenza sociale. Sì, sono belle parole che poi dopo non trovano purtroppo attuazione attuazione, perché se devi fare una visita ti farò morire prima che te le fa, nel senso che ci sono prenotazioni che durano anni o mesi. Comunque, insomma, in teoria è così. Per esempio, il quinto comandamento si oppone a quella che è una concezione ormai diventata pagana del culto del corpo. Cosa vuol dire? Che il corpo è diventato oggetto di venerazione, nel senso che certi modelli televisivi, certi stili di vita, sembra che se tu non riesci a vivere così sei un poveretto. Se non riesci a avere il fisico perfetto con tutti i suoi lineamenti, non sei a posto con quello che pensa la società. È l'esagerazione, diciamo, di quella che dovrebbe essere il rispetto invece del nostro corpo. E questo a volte funziona anche come distruzione della nostra gioventù, degli adolescenti. Quante volte, per esempio, sui social dei ragazzi sono spinti ad azioni negative perché si sono trovati scritti che sono brutti, che hanno i brufoli, che sono piccoli, sono alti, sono magri, sono grassi, e questa mentalità, ecco, del culto perfetto del corpo porta a volte anche a delle esagerazioni molto negative. Come pure gli eccessi nell'abuso del cibo, dell'alcol o l'uso della droga provocano danni gravissimi alla salute e alla vita umana, quindi sono anche questi attentati, diciamo, al quinto comandamento. Abbiamo un altro paragrafo dove si parla del rispetto della persona e la ricerca scientifica. Anche questo è un po' interessante, no? E cioè, le sperimentazioni scientifiche sono giuste, nel senso che la medicina progredisce anche attraverso esperimenti, attraverso cure, attraverso medicinali nuovi, e questo va bene. Se diventano, diciamo, un modo per manipolare la persona, per dire, questo nella scienza ti dice che possiamo farlo, quindi è lecito farlo. Ci vuole anche un limite su queste sperimentazioni scientifiche, perché non tutto quello che si può fare è moralmente lecito farlo, chiaramente. Deve avere, come dice il Catechismo, dei criteri orientativi che non siano così gravati da quelle che sono le ideologie dominanti. Dicevo, è un aspetto molto attuale anche questo, perché, come dicevamo poco fa, la scienza tende sempre a superare un po' i limiti, soprattutto se è una scienza non guidata dall'aspetto cristiano. Per cui, per esempio, creare degli umanoidi, che sono un po' uomini e un po' animali e un po' extraterrestri, sembra che adesso si possa fare, ma non è detto che questo sia lecito farlo. Ci vuole anche il buon senso e la regola di fermarsi. Altrimenti, adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, chissà cosa può sbocciare nel mondo. E certe conquiste, piuttosto che andare a vantaggio delle persone, vanno a loro danno e a loro svantaggio. Dice poi un altro paragrafo, il trapianto di organi è naturalmente accettabile se il donatore dà la sua volontà, evidentemente, e questo può diventare un grande atto di amore che si fa verso il prossimo, sia familiari come anche terze persone. Purtroppo c'è anche il commercio di organi umani. Sapete che in certe parti del mondo, o per povertà o per obbligo, si vendono gli organi dei bambini piuttosto che degli adulti per un losco commercio, che è naturalmente una cosa molto brutta e detestabile, no? Questo ogni tanto si scopre qualche altarino, insomma, ecco, nei paesi, in qualche nazione dove questo commercio è molto fiorente. Leggevo, per esempio, anche di un papà che ha venduto un organo per mantenere la propria famiglia. E queste sono condizioni davvero, deplorevoli e brutte, insomma, che capitano, però ci sono. Il catechismo prosegue con il rispetto dell'integrità corporea. Vi dico soltanto gli aspetti, ecco. Per esempio, i rapimenti e la presa di ostaggi, la tortura, le amputazioni o mutilazioni o sterilizzazioni direttamente volontarie sono contro il quinto comandamento. E purtroppo sono anche di attualità. Ci mette dentro addirittura anche il terrorismo. Sono tutti attentati a quella che è la vita umana. Si dice, per esempio, siccome nel mondo siamo tanti, perché non sterilizziamo i poveri africani o indiani che fanno tanti figli? Peccato mortale. O ci sono, per esempio, degli interventi, delle pratiche sulle bambine, per esempio in Africa, no? Che fanno certi interventi, si chiamano, se non mi ricordo più, l'infibulazione. Ecco, sono cose molto, molto negative. Addirittura si estende questo comandamento al rispetto dei morti. Non lo sapevo neanche io, ma adesso l'ho capito. Dove dice: ai moribondi saranno prestate attenzioni e cure per aiutarli a vivere i loro ultimi momenti con dignità e pace. Saranno sostenuti nella preghiera dai loro congiunti. Costoro si faranno premura affinché i malati ricevano in tempo opportuno i sacramenti che preparano all'incontro con il Dio vivente. Non c'è più nessuno che lo fa, perché se c'è un ammalato o un anziano che sta per morire, nessuno chiama più il prete perché si spaventa. E invece quello di dare l'unzione dei malati, il conforto della fede, è una cosa preziosa. Adesso i congiunti, una volta i preti li chiamavano anche di notte per correre al capezzale di un morente, adesso guai, perché sennò capisci che vado a morire. È chiaro che se sta morendo, la pietà cristiana dice dagli sacramenti, insomma, non è niente di strano. Addirittura abbiamo paura anche adesso che uno ci muoia in casa, quindi ci affrettiamo a portarlo, all'ospedale, che per caso non muoia in casa, che lo vedono i bambini. Invece non è male insegnare anche ai ragazzi che la vita ha il suo termine naturale e si va nelle braccia di Dio. Vi racconto un episodio molto vecchio di un anziano che era molto attaccato ai soldi, e quando hanno chiamato il prete per l'estrema unzione ha avuto il fiato per dire: quanto costa? Niente, ha detto il padre. Allora 11, ha detto, anche tutto il corpo. I defunti devono essere trattati con rispetto e carità, e la sepoltura dei morti è un'opera di misericordia corporale. Adesso si fa molto avanti il discorso della cremazione, che è permessa dalla Chiesa, purché sia fatta con l'idea, non con l'idea che non ci sia niente dopo la morte, ma che sia fatta con la fede nella risurrezione. Molti che si fanno cremare è perché non credono che questo corpo, una volta dissolto, non ci sia più niente da fare. Invece è permessa se dico io il mio corpo lo voglio cremare, però so che Dio un giorno lo ricostruirà e lo renderà glorioso come quello di Cristo risorto. Quindi è permessa in questo senso qua, rettamente intesa come forma anche di sepoltura, diciamo. Dicono adesso che non c'è più posto sui cimiteri, quindi riduciamo i corpi a cenere. Personalmente non mi piace, vado in terra e dopo sarà quello che sarà. Invece è contraria un po' alla morale cristiana quella di tenere le ceneri a casa. Perché il luogo di riposo per i defunti è il cimitero. Là dove uno può andare a portare un fiore, a dire una preghiera, a fare una visita affettuosa ai propri defunti, andare in una casa privata non puoi andare in camera dove ci sono le ceneri a dire una preghiera. Ecco, il luogo di sepoltura, anche delle ceneri, è il cimitero. Può accadere, come è accaduto tempo fa, che i ladri sono andati in una casa e hanno portato via anche le ceneri perché pensavano che dentro ci fosse qualche oggetto prezioso. Quindi sono sparite. È contrarissimo alla volontà di Dio quello di spargere le ceneri. Siccome mi piace andare in montagna, vado sul Baldo e butto là le ceneri. Mi piaceva andare sul lago, vado in barca e spargo le ceneri sul lago di Garda. Ecco, questo no, non va bene. Ma ripeto, sono forme che non hanno una fede cristiana solida. Andiamo verso la conclusione e addirittura parla il catechismo della difesa della pace come rispetto del comandamento non uccidere. L'ira, la vendetta, l'odio del prossimo è un peccato quando l'uomo vuole direttamente il male per lui. E stiamo vedendo purtroppo cosa significa la guerra, che è la forma più alta, diciamo, di distruzione della vita umana. Non ci sono guerre giuste e guerre ingiuste. La guerra è sempre un grande male. Papa Pio XII diceva: tutto è perduto con la guerra, niente è perduto invece con la pace. E non facciamoci neanche a volte così traviare la mentalità e andare dietro all'onda comune. La guerra è sempre sbagliata. Bisognerebbe inventarsi o provare tutte le vie della pace. Guardiamo adesso anche le guerre che ci sono, quelle mediatiche, perché sembrano che ci siano solo due guerre al mondo, l'Ucraina e l'Iran, ma ci sono 40, 50, 60 guerre avviate nel mondo, di cui nessuno ne parla e che provocano stragi. Le guerre sono sempre, come dire, a danno della povera gente, degli innocenti, che non hanno nessuna colpa. Quelli che decidono le guerre stanno al sicuro, non vanno certo sul campo di battaglia. Per non parlare poi di quello che lasciano dietro di sé, distruzioni, paesi rasi al suolo, famiglie distrutte, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, guerre giuste e guerre ingiuste. Certo, se una nazione, come dicevamo prima, viene attaccata, deve difendersi, certamente. Ma il principio generale è quello di evitare ogni tipo di aggressione, di violenza e di guerra. La Chiesa e la ragione umana dichiarano la permanente validità della legge morale anche durante i conflitti armati. Né per il fatto che una guerra disgraziatamente scoppiata diventa per questo lecita ogni cosa tra le parti in conflitto. Evidentemente ci sono anche dei diritti internazionali, dei regolamenti che per esempio dicono di evitare di colpire siti civili come gli ospedali, le scuole, e fermarsi invece a combattere tra eserciti. Mettiamo che questa sia una regola che potrebbe esserci. Poi invece succede di tutto, perché abbiamo visto anche lì in Iran hanno ucciso più di 100 ragazze che erano a scuola, insomma. Certamente lo sapevano quello che facevano, non è che sia stato uno sbaglio tecnico. Ormai con tutte le cose artificiali che abbiamo, sanno anche quando noi entriamo in chiesa e usciamo dalla chiesa, quindi vedete a cosa ci porta. Come pure l'accumulo delle armi, la produzione e il commercio delle armi sono cose che prima o dopo sfociano in azioni disordinate. Gli uomini, in quanto peccatori, sono e saranno sempre sotto la minaccia della guerra fino alla venuta di Cristo, ma in quanto riescono, uniti nell'amore, a vincere il peccato, essi vincono anche la violenza, fino alla realizzazione di quella parola divina che dice: con le loro spade costruiranno aratri e falci. Nessun popolo prenderà più le armi contro un altro popolo, né si eserciteranno più per la guerra. Questo è il profeta Isaia al capitolo 2. Ecco, abbiamo visto il rispetto della vita umana, il rispetto della dignità delle persone, con un'appendice che sarebbe chiamata la difesa della pace.